Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi. I santi, la via maestra per il paradiso. Bene, venerdì scorso è iniziata la novena in preparazione alla festa della Divina Misericordia che celebreremo domenica e per questo volevo soffermarmi con voi a riflettere, a meditare su questa festa che è stata voluta da Gesù, la Gesù che appare a Santa Faustina Kowalska e gli chiede di adoperarsi per far sì che la domenica in albis, la domenica dopo la resurrezione di Gesù, sia la festa della Divina Misericordia. Bene, prima di iniziare insieme a questa riflessione, meditazione, facciamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, prima di addentrarci nel parlare della festa della Divina Misericordia, volevo soffermarmi brevemente sulla vita di Santa Faustina, che è colei che riceve da Gesù la missione di adoperarsi per estendere la devozione alla Divina Misericordia. Santa Faustina è la terzogenita di 10 figli. Nasce il 25 agosto 1905 da una povera famiglia di contadini che abitava nel villaggio di Glogowiec in Polonia. Nel battesimo riceve il nome di Elena, ecco, quindi il nome con cui è conosciuta Suor Faustina è il nome che riceve da suora in religione, ma il nome di battesimo è Elena. La famiglia Kowalski aveva un piccolo podere agricolo e il padre anche aveva una piccola attività da falegname. Il padre era un uomo molto religioso e laborioso e anche severo. La madre, Marianna Babel, era sensibile, affettuosa, comprensiva, laboriosa e tenace. Insegnava alla piccola Elena e ai suoi fratelli le verità della fede e in questo ambiente Elena, con i suoi fratelli e sorelle, cresce con un profondo senso della disciplina, dell'obbedienza, maturando una grande stima per le cose sante. Vengono i piccoli educati anche alla laboriosità, al senso di responsabilità, alla collaborazione familiare. E nella famiglia Kowalski la fede costituisce l'elemento essenziale della vita. Dio è sempre al primo posto. Ogni giorno la preghiera si univa armoniosamente al lavoro. Il padre, fin dal mattino, cantava un tradizionale inno dell'alba, un po' a richiamo, no? Della creazione che si sveglia, no? Che sembra quasi lodare Dio. Ecco, l'uomo è il primo a essere chiamato a lodare il Signore, a innalzare il proprio cuore, il proprio sguardo a Dio, ed è una cosa che dovremmo imparare a fare anche noi, appena svegli, appena desti, ecco, non dire uffa, ecco, adesso mi tocca fare questo, mi tocca fare quest'altro, ma ecco, elevare a Dio il ringraziamento per averci conservato durante la notte e per chiedere a Lui le grazie di poter vivere la giornata a sua gloria. Durante, ecco, il padre anche faceva le piccole ore della Beata Vergine Maria. Durante la Quaresima tutti insieme cantavano degli inni, delle lamentazioni, ecco, sulla passione del Signore. Osservavano scrupolosamente il digiuno e l'astinenza. E anche se la famiglia viveva poveramente del duro lavoro, tuttavia riusciva a trovare il denaro per comprare libri religiosi e il tempo per leggere in comune questi scritti di fede. Ecco quanto è importante alimentare nostra fede con le vite dei santi, con dei libri di spiritualità. Sono state proprio queste letture a far nascere nella piccola Elena la disposizione alla vita religiosa. Ella ne ricordava bene il contenuto e lo raccontava ai suoi coetanei durante il pascolo del bestiame o mentre giocavano insieme. Quindi era attirata da questi santi esempi, da queste buone letture, e a sua volta le richiamava alla mente e le faceva conoscere anche agli amici. Il clima religioso della famiglia favoriva in lei il formarsi di una viva e personale unione con Dio, che si è rivelata molto presto, fin dall'età di 7 anni, come ella stessa scrisse nel diario. O Gesù nascosto, in te c'è tutta la mia forza. Fin dai più teneri anni, Gesù nel Santissimo Sacramento mi ha attirata a sé. All'età di 7 anni, mentre era ai vespri e Gesù era esposto nell'ostensorio, fu allora che mi venne trasmesso per la prima volta l'amore di Dio che riempì il mio piccolo cuore. E il Signore mi fece comprendere le cose divine. Tutta la forza della mia anima proviene dal Santissimo Sacramento. Quanto è importante, appunto, l'abbiamo visto più volte nel racconto delle vite dei santi, quanto è importante che i bambini sin da piccoli abbiano l'occasione di avvicinarsi a Gesù, di poter entrare in relazione, ecco, con il cielo, con Gesù, con la Madonna, con gli angeli, con i santi, perché sono cuori ancora innocenti e quindi aperti alla luce della grazia. A 9 anni, come si usava allora, fece la sua prima confessione e si accostò alla Santa Comunione. E tornando dalla chiesa sentiva vivamente la presenza del Divino Ospite nella sua anima. Perché non vai insieme alle tue amiche? Le domandò la vicina di casa. Io vado con il Signore Gesù. Anche qui un altro punto, no? Quanto è importante la prima comunione fatta bene, perché è davvero un'occasione d'oro, ecco, e un giorno di speciali grazie. La sua amica in quel giorno era felice perché aveva un bel vestito, ma Elena era contenta perché aveva ricevuto Gesù. Istruita sui doveri religiosi, non soltanto cercava di adempierli da sola, ma desiderava anche che gli altri li adempissero. E il suo primo impegno era la Santa Messa Domenicale. Quando non aveva un vestito decoroso per andare in chiesa, si rifugiava nell'orto con il libro delle preghiere, unendosi spiritualmente a sacerdoti e fedeli che partecipavano alla Santa Messa. Non rispondeva neppure alle chiamate della madre e solo dopo la celebrazione dell'Eucaristia andava da lei e baciandole la mano diceva: Mammina, non ti arrabbiare, Gesù si sarebbe rattristato più di te se non mi fossi raccolta in preghiera. Quindi vedete come questa bambina già aveva le idee chiare su chi fosse il primo a cui dover servire, a cui dovere la nostra obbedienza, ossia Dio, ecco Dio che viene al di sopra anche degli affetti più cari. Tra i suoi fratelli si distingueva non soltanto per la devozione e l'amore per la preghiera, ma anche per la laboriosità, l'obbedienza e la serena accettazione della povertà. L'amore di Dio, vero, autentico, non può andare mai esente da quello che è anche l'amore, nel mettere in pratica la sua parola, la sua volontà. Grazie a un profondo senso di responsabilità, aiutava molto volentieri i genitori, rinunciando anche ai giochi. Voleva essere obbediente, evitare di dar loro dei dispiaceri. Fin da bambina era molto sensibile alle privazioni e alla miseria della gente e cercava in ogni modo di aiutarla. Un giorno, ad esempio, vestita da mendicante, si mise a girare per le case recitando preghiere e chiedeva l'elemosina per i poveri. Un'altra volta organizzò una lotteria e i soldi raccolti li diede al parroco destinandoli ai bisognosi. Frequentò la scuola di Swinice, aperta nel 1917 per solo 3 anni. La cominciò all'età di 12 anni e, sebbene fosse brava, molto brava a scuola, dovette rinunciare agli studi per far posto ai bambini più piccoli. Elena lasciò la casa Natale quando aveva 16 anni, portando con sé il tesoro della fede, l'amore per la preghiera, i sani principi della morale cristiana, nonché le virtù della laboriosità, dell'obbedienza e un forte senso di responsabilità. Prima andò ad Aleksandrov, vicino Lodz, dove lavorò come domestica di una signora, proprietaria di un panificio. Lì, in quel periodo, ebbe la misteriosa visione del chiarore. Dopo tale evento tornò a casa per chiedere il permesso di entrare in convento, ma i genitori, pur essendo molto religiosi, non volevano perdere la figlia migliore e così giustificarono il rifiuto del permesso con la mancanza di denaro per la dote. Tuttavia Elena non si perse d'animo e decise di tornare a lavorare come domestica a Lodz. Prima trovò lavoro presso le terziarie francescane e dopo presso la proprietaria di un negozio di alimenti, la quale le affidò il compito di occuparsi della casa e dei bambini. Questa padrona, così ricorda, era una persona allegra e alla mano. La sera, quando si sedeva sullo sgabello, era subito circondata dai miei 3 figli. Le volevano bene perché raccontava loro le fiabe. Quando dovevo partire, non ero mai preoccupata perché lei sapeva fare tutto meglio di me. Era gentile, educata, laboriosa. Non posso dire niente di male di lei perché era fin troppo buona, così buona che mi mancano le parole di esprimermi. Quindi vediamo che quella desiderio di perfezione che aveva sin da piccola, questo desiderio di pregare, di fare tutto bene, di non offendere i genitori, continua a crescere, ecco, crescere di anno in anno. Mancandole il consenso dei genitori, Elena cercava di soffocare la voce della chiamata di Dio che, come scrive nel diario, sentiva nella sua anima fin dall'età di 7 anni, no? Quell'occasione in cui si trovò davanti al Santissimo Sacramento e fu come una folgorazione in cui avvertì, no? Questa voce divina che la chiamava a sé. Un giorno andò con la sorella maggiore e con un'amica a una festa. Durante il ballo vide Cristo martoriato, il quale le diceva con rimprovero: Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai? È bello perché qui vediamo un parallelo, no? Anche con la vita di Santa Margherita Maria la Cocca, la santa delle apparizioni del Sacro Cuore. Anche lei a un certo punto nella gioventù si sente attirata dal mondo, no? E dopo essere stata ai divertimenti, improvvisamente si vedeva davanti Gesù piegato, no? Che la richiamava, ecco, a sé. Sconvolta da questa visione, quindi la nostra santa lasciò la compagnia in cui si trovava durante il ballo, durante questa festa, e entrò nella chiesa più vicina, la cattedrale di Lodz. Prostrata davanti al Santissimo Sacramento, chiese a Gesù che cosa dovesse fare. Gesù le disse: Parti immediatamente per Varsavia, là entrerai in convento. Quindi va dalla sorella maggiore, le spiega la sua decisione e gli chiede di salutare i genitori da parte sua e quindi parte subito per assecondare questa voce divina che la invita ad andare subito a Varsavia per entrare in convento. Non conoscendo la città, la prima cosa che fece fu di entrare nella chiesa di San Giacomo e dal parroco ricevette l'indirizzo di una famiglia presso la quale avrebbe potuto fermarsi finché non fosse stata accolta in un convento. In quel tempo, annotò nel diario, cominciai a cercare un convento, ma a qualsiasi porta ove bussai incontrai un netto rifiuto. Il dolore attanagliava il mio cuore, disse a Gesù: Aiutami, non lasciarmi sola. Quindi è curioso, no? Vedere come prima senti questa voce, vai a Varsavia e lì entrerai in convento, però va lì e non è che trova tutto già pronto. Ecco, quindi la chiamata del Signore e la volontà di Dio a volte non è così chiara nei dettagli. Anche la Madonna, ecco, sapeva che Gesù doveva offrire la sua vita per la nostra salvezza, ma non sapeva quando ciò sarebbe avvenuto, le circostanze. Ecco, non tutto era chiaro davanti ai suoi occhi, viveva di fede. Così, ecco, anche Sor Faustina, dopo aver sentito questa chiamata, va a parte, ma ecco, si trova davanti a queste difficoltà che servono a provare la sua fedeltà. Finalmente bussò alla porta della casa della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, che si trova a Varsavia in via Zitnia. Dopo una breve colloquio, la superiore della casa le suggerì di chiedere al padrone di casa se l'avrebbe accolta. Elena comprese che doveva andare nella cappella a interpellare il Signore, perché lui è il padrone di casa di un convento, no? In risposta alla sua domanda si sentì queste parole: «Ti accolgo, sei nel mio cuore». Quando riferì tali parole alla superiora che attendeva, questa le disse: «Se ti ha accettata il Signore, ti accetterò anch'io». Prima di entrare però Elena lavorò ancora per un anno come domestica per guadagnarsi una modesta dote. Così il 1° agosto 1925 varcava la soglia della clausura nella casa della Congregazione delle Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia a Varsavia. E nel suo diario confessa: «Mi sentivo infinitamente felice, mi pareva di essere entrata nella vita del paradiso. Dal mio cuore rompeva unica la preghiera della gratitudine». Dopo alcune settimane, però, sentì una forte tentazione di trasferirsi in un altro convento dove avrebbe potuto trovare più tempo per la preghiera. Allora Gesù, mostrandole il suo volto ferito e addolorato, le disse: «Tu mi causerai un simile dolore se uscirai da quest'ordine. È qui che t'ho chiamata e non altrove. Io ho preparato per te molte grazie». Ecco, una tentazione che fa il diavolo è sempre quello di distoglierci dalla volontà di Dio, ecco, di mostrarci altre vie che sembrano più belle, più gratificanti, o anche addirittura più spirituali, ma che non sono, la volontà di Dio per noi. Ecco, invece le grazie che il Signore ci prepara sono nel posto dove ci ha messo. Alla congregazione alla quale Cristo chiamò Elena Kowalska appartenevano le cosiddette case della misericordia, il cui scopo era la cura e l'educazione delle ragazze e delle donne bisognose di un rinnovamento spirituale. Le suore, che svolgevano le funzioni di educatrici, costituivano il cosiddetto primo coro, mentre al secondo coro appartenevano le suore che svolgevano i lavori, le mansioni ausiliari. Ecco, naturalmente tutte erano incaricate di operare per la salvezza di quelle anime, ecco, ma alcune più direttamente nell'aspetto dell'educazione, quindi spirituale, e alcune invece più nell'aspetto umile del servizio e del lavoro, cosiddette suore coadiutrici, ed Elena fu accettata tra queste. Quindi alle suore appartenenti al secondo coro, quelle che si dedicavano ai lavori più manuali, più umili. Lì a Varsavia trascorse i primi mesi della vita religiosa, chiamati postulandato, e quindi fu trasferita a Cracovia per il noviziato. E durante la cerimonia di vestizione gli fu imposto il nome Suor Maria Faustina. Quindi finito il noviziato fa i primi voti, che rinnova per 5 anni, e il 1° maggio 1933 a Cracovia fa la sua professione perpetua. In quell'occasione annotò nel diario: «Sono in lui ed egli in me. Nel momento in cui il vescovo mi ha messo l'anello», perché voi sapete che le suore quando fanno la professione solenne mettono l'anello come la sposa, no? Rappresenta le nozze, no? Le nozze. E tra l'anima e Gesù, ecco, nel momento in cui il vescovo mi ha messo l'anello, e Dio è penetrato in tutto il mio essere. Dopo i voti perpetui, la mia intima unione con Dio è tanto forte quanto non è stata mai in precedenza. Sento che amo Dio e sento che Egli ama me. La mia anima, dopo aver gustato il Dio, non saprebbe vivere senza di Lui». Come professa, Suor Faustina visse in diverse case della congregazione, più a lungo a Cracovia, poi a Plock, quindi a Vilno, adempiendo le mansioni principalmente di cuoca, di giardiniera, di portinaia. Esteriormente nulla tradiva la straordinaria ricchezza della sua vita mistica. Appariva come tutte le suore. Con zelo eseguiva i doveri che le venivano affidati, osservava fedelmente e scrupolosamente le regole della comunità e quindi, pur conducendo una vita semplice, spontanea, allegra, tuttavia si distingueva per un'intensa vita contemplativa. Nei rapporti con il prossimo manifestava sensibilità e benevolenza, evidenziando continuamente il suo grande amore per ogni persona. È soltanto il diario che ha svelato la profondità della sua vita spirituale, nota solo ai confessori e in parte alle superiori. In effetti, quello che fa la santità non sono tanto i doni, ecco, mistici particolari che Dio fa all'anima, ma la santità consiste nell'esercizio eroico delle virtù, nel compiere bene i propri doveri con perfezione, no? Da un'attenta lettura di questi appunti del diario si può comprendere quanto profonda fosse l'unione della sua anima con Dio e quanto Dio fosse presente nella sua anima, così le lotte e le difficoltà incontrate nel cammino. Gesù mio, scrive nel diario, tu sai che fin dai miei primissimi anni ho desiderato diventare una grande santa, cioè ho desiderato amarti con un amore tanto grande quale finora nessun'anima ha avuto verso di te. Questa è un'altra caratteristica dei santi, no? Il grande desiderio di santità per poter glorificare Dio, no? E rendere onore a Dio, far piacere l'amato. Il Signore premiava il suo impegno spirituale concedendolo il dono della contemplazione e della profonda conoscenza del mistero della misericordia divina. Gesù la onorava con grazie straordinarie come visioni, rivelazioni. Unione mistica con Dio, il dono del discernimento dei cuori, della profezia, eccetera. E l'ha arricchita da queste grazie, ha scritto: né le grazie, né le rivelazioni, né le estasi, né alcun altro dono elargito alla mia anima la rendono perfetta, ma l'unione intima del mio spirito con Dio. Questi doni sono soltanto un ornamento dell'anima, ma non ne costituiscono la sostanza né la perfezione. La mia santità e perfezione consiste in una stretta unione della mia volontà con la volontà di Dio. Ecco, quindi troviamo quella che era l'equazione che aveva fatto San Massimiliano, V grande più V piccola uguale S, cioè la santità è il frutto della volontà di Dio unita alla nostra volontà. Se la nostra volontà è unita perfettamente alla volontà di Dio, ecco che allora il frutto qual è? La santità. Nella vita spirituale di Suor Faustina, Gesù ha scolpito due tratti caratteristici per i quali si distingueva quale apostola della Divina Misericordia: illimitata fiducia e la totale dedizione a Dio e l'attivo amore verso il prossimo che giungeva fino all'eroismo. Quindi un aspetto trascendente verso Dio, l'affidarsi totalmente a Lui, l'abbandonarsi totalmente a lui, il dedicarsi totalmente a lui, dall'altra aspetto più orizzontale, ecco che spinge all'amore verso il prossimo, amato per amore di Dio. Figlia mia, le disse Gesù, se per tuo mezzo esigo dagli uomini il culto della mia misericordia, tu devi essere la prima a distinguerti per la fiducia nella mia misericordia. Esigo da te atti di misericordia che debbono derivare dall'amore verso di me. Devi mostrare sempre e dovunque la misericordia verso il prossimo. Non puoi esimerti da questo, né rifiutarti, né giustificarti. Suor Faustina era cosciente dell'azione di Dio nella sua anima e collaborava generosamente con la grazia. O mio Gesù, pregava, ognuno dei tuoi santi rispecchia in sé una delle tue virtù. Io desidero rispecchiare il tuo cuore compassionevole e pieno di misericordia. La tua misericordia, Gesù, si è impressa nel mio cuore e nella mia anima come un sigillo, e ciò sarà il mio segno distintivo in questa e nell'altra vita. Naturalmente, la via dell'unione con Dio passa attraverso la croce. La sofferenza purifica l'anima, rendendola capace della più intensa partecipazione alla vita divina e all'opera redentrice di Gesù. Suor Faustina cercava di impararlo fin da bambina, decidendo, nelle sofferenze, conservare la serenità e l'equilibrio, nei momenti difficili rifugiarsi nelle piaghe di Gesù, Nelle prove procurerò di vedere l'amorevole mano di Dio. Ancora, ho capito che tanto più il nostro amore diventa puro, tanto meno il fuoco delle sofferenze avrà da distruggere in noi, e la sofferenza per noi cesserà di essere sofferenza, diventerà per noi una delizia. Con la grazia di Dio ora ho ottenuto questa disposizione del cuore, annotava, cioè non sono mai tanto felice come quando soffro per Gesù che amo con ogni palpito del cuore. Ecco, quella sofferenza che in principio brucia, diciamo, consuma il nostro amor proprio, ci fa soffrire, ecco che poi a un certo punto, quando l'amore diventa perfetto, si trasforma soltanto in fiamma, fiamma di amore. L'austerità della vita, digiuni estenuanti ai quali si sottopone, indeboliscono il suo organismo. Già durante il postulandato è inviata a Varsavia per curarsi. Dopo l'anno di noviziato ebbe le prime dolorose esperienze mistiche della notte oscura dell'anima, le sofferenze spirituali legate alla realizzazione della missione che Gesù le dà. Il Giovedì Santo 1934 si offre come vittima di espiazione per i peccatori e ciò le comportò una serie di varie sofferenze per la salvezza dell'anima. Delle anime. Ho bisogno, gli diceva Gesù, delle tue sofferenze per la salvezza delle anime. Ecco Gesù che viene a mendicare, no? Gli aiuti per le anime. Sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio nella totale sottomissione alla mia volontà conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che la sofferenza oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe. La meditazione sulla mia passione ti aiuta a sollevarti al di sopra di tutto. Negli ultimi anni della sua vita si intensificarono le sofferenze interiori della notte passiva dello spirito, le sofferenze fisiche. Si aggravò la tubercolosi attaccando i polmoni e l'apparato digerente. Sor Faustina dovette essere ricoverata 2 volte per qualche mese nell'ospedale di Pradnik a Cracovia, dove ricevette il sacramento degli infermi. Da quell'ospedale scriveva la superiora generale: Carissima madre, mi pare che questo sia il nostro ultimo colloquio sulla terra. Mi sento molto debole, scrivo con la mano tremante, soffro ai limiti della sopportazione. Ma Gesù non ci fa soffrire oltre le nostre forze. Se il dolore è grande, la grazia divina è immensa. Mi abbandono totalmente a Dio e alla sua santa volontà. Sento sempre più intensa la nostalgia di Dio. La morte non mi fa paura, la mia anima è inondata da una grande calma. Questa lettera ringraziava per il bene che aveva ricevuto dalla congregazione, si scusava per le sue infedeltà e chiedeva la benedizione alla Madre Generale per l'ora della morte. Quindi scriveva: Arrivederci, carissima madre, ci vedremo in cielo ai piedi del trono divino. Qualche giorno prima della morte, poté tornare al convento a Cracovia. Nel convento, come richiedeva la regola, Sor Faustina invitò nella sua cella le consorelle per salutarle, per ringraziarle per tutti i favori ottenuti, per chiedere scusa per le eventuali trasgressioni commesse. Con il suo comportamento, la sua serenità, la sua pazienza, la sottomissione amorosa alla volontà di Dio fu edificante per tutte. Alla superiora, suor Irene, disse di non preoccuparsi per il culto della misericordia divina. Personalmente desiderava che si adempisse solo la volontà di Dio al riguardo. Vedete come i santi si mettono completamente nelle mani di Dio, della divina provvidenza, no? A un certo punto è quasi che non vogliono più nulla, nel senso che vogliono soltanto ciò che Dio vuole, no? Oltre a ciò, aggiunse, Gesù vuole esaltarmi e la congregazione per merito della mia persona potrà trarre molti benefici. Il 5 ottobre 1938 venne a visitare il padre Giuseppe Andras e Sor Faustina si confessò per l'ultima volta la sera. Vicino al suo letto si radunarono le consorelle che insieme al cappellano recitarono le preghiere per i moribondi. Sor Faustina partecipava alle loro preghiere, consapevole di essere giunta agli ultimi momenti. Alle 22:45 spirava. Consumata nel corpo, misticamente unita a Dio, morì in concetto di santità all'età di 33 anni, dopo 13 di vita religiosa. Nel diario aveva scritto: «Non mi dimenticherò di te, povera terra, sebbene senta che mi immergerò immediatamente tutta in Dio come in un oceano di felicità, ma ciò non mi potrà impedire di tornare sulla terra a dare coraggio alle anime e ad esortarle alla fiducia nella divina misericordia. Anzi, quell'immersione in Dio mi darà una possibilità d'azione illimitata». I santi sono consapevoli che possono fare di più in cielo che sulla terra. Il funerale ebbe luogo il 7 ottobre, giorno della festa della Madonna del Rosario, il primo venerdì del mese. Dei suoi parenti non venne nessuno, perché Suor Faustina, considerando il costo del viaggio, aveva chiesto di non informarli. Dopo la Santa Messa, nel corteo funebre, presieduto dai sacerdoti, le suore e l'educande portarono a spalle la bara nel cimitero del convento e lì, dopo la cerimonia di commiato, venne deposta nella tomba. Durante la Seconda Guerra Mondiale si è diffusa velocemente nel mondo la devozione alla misericordia divina. In seguito a questo, Don Sopoco ha ritenuto opportuno rivelare chi era la sua promotrice, che fino allora era rimasta nascosta, la cui fama di santità cresceva di anno in anno. Così si sono realizzate le sue parole profetiche scritte nel diario: «Avverto bene che la mia missione non finirà con la mia morte, ma incomincerà». Infatti, prima della sua morte, poche persone erano a conoscenza della sua profonda vita mistica e della missione che il Signore le aveva affidato. Ma dopo, ecco, la sua opera, la sua missione, il suo messaggio è noto ormai in tutto il mondo. E al Santuario della Misericordia Divina, a Cracovia, dove c'è l'immagine di Gesù misericordioso, e dove dal 1966 riposano i resti mortali di Suor Faustina, giungono pellegrini da tutto il mondo per chiedere l'intercessione di questa umile apostola della Divina Misericordia, e molte sono le grazie e i benefici concessi per sua intercessione. Bene, facciamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo con la seconda parte, dove ci concentreremo meglio sulla festa della Divina Misericordia. Bene, allora cominciamo insieme a leggere qualche stralcio dal diario di Suor Faustina Kowalska. 22 febbraio 1931. La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca, una mano alzata per benedire, mentre l'altra toccava sul petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, rosso l'uno e l'altro pallido. Muta, tenevo gli occhi fissi sul Signore, l'anima mia era presa da timore, ma anche da gioia grande. Questi due sentimenti che vediamo anche, ascoltiamo in questi giorni nei racconti dei Vangeli, quando Gesù appare, si mostra alle pie donne, si mostra ai discepoli, agli apostoli. Ecco, vediamo questi due sentimenti, timore da una parte davanti a colui che è il re dell'universo, il Signore, dall'altra grande gioia. Gioia perché Gesù è il nostro Salvatore, il nostro Redentore, il nostro Dio. Dopo un istante Gesù mi disse: dipingi un'immagine secondo il modello che vedi con sottoscritto Gesù, confido in te. Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero. Prometto che l'anima che venererà questa immagine non perirà. Quindi, la prima cosa che Gesù chiede è la venerazione di un'immagine che ci rimanda a Lui. Cioè, noi veneriamo un'immagine non in se stessa, in quanto tela, in quanto statua, eccetera, ma in quanto rappresenta il Signore, rappresenta la Madonna, rappresenta i Santi. Quindi la venerazione verso l'immagine è un mezzo attraverso cui l'anima, per mezzo della vista corporale, si eleva a ciò che va oltre. Prometto pure già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la difenderò come mia propria gloria. Quando ne parlai al confessore ricevetti questa risposta: questo riguarda la tua anima. Mi disse così: dipingi l'immagine divina nella tua anima. Quando lasciai il confessionale udii di nuovo queste parole: la mia immagine c'è già nella tua anima. Io desidero che vi sia una festa della misericordia. Quindi il confessore all'inizio, sentendo questo racconto, diciamo, di Sua Faustina, forse non dandogli troppa importanza, forse anche per mettere alla prova la giovane suora, gli dice: beh, l'importante è che tu la scolpisci nel cuore, l'anima di Gesù. In effetti dobbiamo averla nell'anima. Ma ecco che Gesù le dice: sì, ma nella tua anima già c'è la mia immagine. Io voglio che l'immagine sia invece esposta alla venerazione dei fedeli. Voglio che l'immagine che dipingerai con il pennello venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua. Questa domenica deve essere la festa della misericordia. Desidero che i sacerdoti annuncino la mia grande misericordia per le anime dei peccatori. Il peccatore non deve aver paura di avvicinarsi a me. Le fiamme della misericordia mi divorano, voglio riversarle sulle anime degli uomini. Ecco, quindi oltre l'immagine Gesù chiede che venga istituita una festa nella quale esporre questo quadro alla venerazione, una festa che deve essere la domenica dopo Pasqua. Ed è bello proprio vedere come la festa della Divina Misericordia va a coronare l'ottava della Pasqua, la Pasqua che ci ricorda il dono supremo di Gesù, il mistero pasquale di Cristo che offre la sua vita per noi e vittorioso sul peccato e sulla morte ci dona la sua vita divina. Ecco, prende su di sé le nostre iniquità, perdonarci, renderci partecipi della sua vita divina, della sua grazia. Quindi Pasqua è per eccellenza, possiamo dire, è la festa della misericordia. Grazia che ci raggiunge anzitutto attraverso il battesimo, infatti c'è un mirabile legame tra Pasqua, battesimo e anche tra Pasqua e sacramento della confessione. La Domenica in Albis è il giorno in cui viene proclamato il Vangelo in cui Gesù, soffiando sugli apostoli, li invia a rimettere i peccati, coloro che avevano sperimentato per primi la misericordia da parte di Gesù, che li aveva perdonati per le loro infedeltà, per il loro tradimento, per il loro rinnegamento, ecco che ora diventano i ministri a loro volta della misericordia presso i fratelli. Le fiamme della misericordia mi divorano, voglio riversarle sulle anime degli uomini. Qui vediamo il grande desiderio di Gesù di donare la grazia, la salvezza. Il problema è che gli uomini la rigettano. E quel quadro vuole essere un richiamo agli uomini, come dire: io sono sempre qui, ecco, aperto a donarvi la grazia. Venite a me, voi tutti che siete poveri, che siete afflitti, che siete pieni di miserie, ecco, venite a me, vi voglio donare la mia grazia. Voglio fondere le mie misericordie su di voi. Poi Gesù si lamentò con me, dicendomi: la sfiducia delle anime mi strazia le viscere. Ancora di più mi addolora la sfiducia delle anime elette. Nonostante il mio amore inesauribile, non hanno fiducia in me. Nemmeno la mia morte è stata sufficiente per loro. Guai alle anime che ne abusano. Ecco, quindi Gesù si lamenta del fatto che gli uomini, nonostante lui abbia manifestato il grande amore per noi, non se ne curino. Quando dissi alla Madre Superiore che Dio voleva questo da me, la Madre Superiore mi rispose che Gesù doveva farlo riconoscere più chiaramente con qualche segno. Quando pregai Gesù di dare qualche segno a dimostrazione che sei veramente tu Dio e Signore mio e che da te vengono queste richieste, udii nel mio intimo questa voce: mi farò conoscere dalle superiore attraverso le grazie che concederò mediante questa immagine. Quando volevo liberarmi da queste ispirazioni interiori, Dio mi disse che nel giorno del giudizio mi avrebbe chiesto conto di un gran numero di anime. Una volta che mi sentivo tremendamente stanca per le molte difficoltà che avevo per il fatto che Gesù mi parlava ed esigeva che venissi dipinta quell'immagine, decisi fra di me fermamente di chiedere al padre Andraz, prima dei voti perpetui, di sciogliermi da quelle ispirazioni interiori, dall'obbligo di dipingere quell'immagine. Ascoltata la confessione, il padre Andraz mi disse questa risposta: non la sciolgo da nulla, sorella, e non le è permesso sottrarsi a queste ispirazioni interiori, ma deve assolutamente parlare di tutto al confessore nel modo più assoluto, altrimenti andrà fuori strada, nonostante queste grazie del Signore. Momentaneamente lei si confessa da me, ma sappia bene che deve avere un confessore fisso, cioè un direttore spirituale. Ne rimasi enormemente mortificata. Pensavo di potermi liberare da tutto, e invece era avvenuto proprio il contrario. Ora avevo l'ordine esplicito di obbedire alle richieste di Gesù. Quindi vediamo Santa Faustina Kowalska un po' come i profeti dell'Antico Testamento, che un po' scoraggiati davanti a tanti ostacoli e tante difficoltà, dicono: Signore, basta, ecco, liberami da questo peso. Ecco, invece Gesù, attraverso il confessore, attraverso il sacerdote, gli dice: no, tu devi portare, insomma, la tua croce, la tua missione, devi andare avanti. Ecco, tutte le grandi opere di Dio si nascono, sorgono dalla croce, dal Calvario. Le anime elette che sono chiamate alla missione speciale di annunciare al mondo le grazie divine, ecco che sono chiamati a partecipare più da vicino alla passione del Signore per rendersi così strumenti abili, capaci di comunicare la grazia del Signore. Passiamo a un altro brano, Vilno, 26 ottobre 1934, quindi sono praticamente passati 3 anni. E così annota: venerdì, mentre dall'orto andavo a cena con le educande, erano le 6 meno 10, vidi Gesù sulla nostra cappella con lo stesso aspetto di quando l'avevo visto la prima volta, così come dipinto in questa immagine. I due raggi che uscivano dal cuore di Gesù coprirono la nostra cappella e l'infermeria e poi tutta la città e si estesero sul mondo intero. Ciò durò forse circa 4 minuti e poi scomparve. Anche una delle figliole, che era assieme a me un po' dietro alle altre, vide quei raggi, ma non vide Gesù e non vide da dove uscivano i raggi. Rimase molto impressionata e lo raccontò alle altre ragazze. Le ragazze cominciarono a ridere di lei, dicendole che le era sembrato di vedere qualcosa e forse era una luce proveniente da un aereo, ma essa rimase saldamente ferma nella propria opinione e disse che mal in vita sua aveva visto raggi di quel genere. Dato che le ragazze le obiettarono anche che forse quello era un riflettore, essa allora rispose che conosceva la luce dei riflettori. Raggi così non ne avevo visti mai. Quella ragazza dopo cena si rivolse a me e mi disse che quei raggi l'avevano talmente impressionata che non riusciva a darsi pace. Continuamente ne avrei parlato, diceva, eppure non aveva visto Gesù. E mi ricordava continuamente quei raggi, mettendomi così in un certo imbarazzo, dato che non potevo dirle di aver visto Gesù. Pregai per questa cara anima perché il Signore le concedesse le grazie di cui aveva tanto bisogno. Il mio cuore si rallegrò perché Gesù stesso si fa conoscere nella sua opera. Benché abbia avuto per questo motivo grandi dispiaceri, tuttavia per Gesù si può sopportare tutto. Quando andai all'adorazione sentì la vicinanza di Dio. Dopo un momento vidi Gesù e Maria. E quella visione riempì la mia anima di gioia. E domandai a Gesù se andava bene la scritta Cristo Re di Misericordia. E Gesù mi rispose, Sono Re di Misericordia. Desidero che questa immagine, continua Gesù, venga esposta al pubblico la prima domenica dopo Pasqua. Tale domenica è la festa della misericordia. Attraverso il Verbo incarnato faccio conoscere l'abisso della mia misericordia. Ecco che Gesù è colui che svela il volto del Padre, no? Gesù nel suo mistero dell'incarnazione ci fa conoscere Dio. Attraverso l'umanità di Gesù noi conosciamo la bontà, la misericordia di Dio. Avvenne in modo mirabile, come il Signore aveva chiesto, il primo tributo di venerazione per questa immagine da parte della folla ebbe luogo una prima domenica dopo Pasqua. Per 3 giorni questa immagine fu esposta al pubblico e fu oggetto della pubblica venerazione. Era stata sistemata ad ostra brama su di una finestra in alto, per questo era visibile da molto lontano. Ad ostra brama venne celebrato un triduo solenne a chiusura del giubileo della redenzione del mondo per il 19° centenario della passione del Salvatore. Ora vedo che l'opera della redenzione è collegata con l'opera della misericordia richiesta dal Signore. Infatti vediamo, no, è bello come la novena della Divina Misericordia, chiesta poi da Gesù, come vedremo, comincia proprio il Venerdì Santo. Il giorno che ci ricorda il supremo sacrificio, supremo dono di sé, di Gesù, non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici, no? E quindi è evidente che l'opera della redenzione è collegata con l'opera della misericordia. Miseri cor dare, dare il cuore ai miseri, questo vuol dire misericordia. E Dio ci ha dato più che il cuore, ci ha dato appunto il suo stesso figlio che per noi si offre, si dona sulla croce. Un certo giorno, continua Suor Faustina, vidi interiormente quanto dovrà soffrire il mio confessore. Gli amici ti abbandoneranno e tutti ti contrasteranno e le forze fisiche diminuiranno. Ti ho visto come un grappolo d'uva scelto dal Signore e gettato sotto il torchio delle sofferenze. In certi momenti, Padre, la tua anima sarà piena di dubbi per quanto riguarda quest'opera a me, e vidi come se Dio stesso gli fosse contrario, e domandai al Signore perché si comportasse così con lui, come se gli rendesse difficile quello che ordina. E il Signore disse: Mi comporto così con lui per far comprendere che quest'opera è mia. Digli che non abbia paura di nulla. Il mio sguardo è rivolto giorno e notte su di lui. Nella sua corona ci saranno tante corone quanto sono le anime che si salveranno tramite quest'opera. Io do il premio per le sofferenze, non per il buon esito nel lavoro. È bellissimo questo, no? Questo aspetto. Gesù che ci chiede di collaborare con lui, di fare la nostra parte, anche se l'opera non riuscisse, fallisse. Comunque, ciò che guarda il Signore è il sacrificio che abbiamo fatto per Lui. Ecco, quindi non dobbiamo mai scoraggiarci nelle opere divine, anche quando non hanno esito. Se noi le facciamo con amore, le facciamo per il Signore, sono opere che si conservano per la vita eterna, corone, ecco, che il Signore ci darà un giorno nell'eternità. Un'altra cosa che il Signore dice è che mi comporto con Lui così per far comprendere che quest'opera è mia. Quando tutto va bene è un brutto segno, ecco, si può dire, no? Le opere divine sono sempre contrastate, sempre combattute. Quindi anche questo è un segno della bontà di un'opera, quando l'opera è contrastata, combattuta. Pasqua di risurrezione. Oggi, durante la funzione pasquale, ho visto il Signore Gesù in una grande splendore. Si è avvicinato a me e mi ha detto pace a voi, figlioli miei. Ed ha alzato la mano ed ha benedetto. Le piaghe delle mani, dei piedi e del costato non erano cancellate, ma risplendenti. Ecco le piaghe del Signore che diventano gemme, agli occhi del Padre, e attraverso queste piaghe mostrate al Padre, ottiene a noi grazia e misericordia. Le piaghe delle mani, dei piedi e del costato non erano cancellate ma risplendenti. Poi mi guardò con tanta amabilità e amore che la mia anima si immerse totalmente in lui e mi disse: Hai preso tanta parte alla mia passione, per questo avrai tanta parte alla mia gloria e alla mia gioia. Il giorno seguente, dopo la santa comunione, udii questa voce: Figlia mia, guarda l'abisso della mia misericordia e rendi onore a glo e gloria a questa mia misericordia e fallo in questo modo. Riunisci tutti i peccatori del mondo intero e immergili nell'abisso della mia misericordia. Desidero darmi alle anime, desidero le anime, figlia mia. Nel giorno della mia festa, nella festa della misericordia, attraverserai il mondo intero e condurrai le anime avvilite alla sorgente della mia misericordia. Io le guarirò e le fortificherò. Ecco l'invito di Gesù di pregare per i peccatori, immergere i peccatori, ecco, in quelle piaghe divine di grazia e di misericordia. La Madonna Fatima ricordava come tanti, tanti si perdono perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Ecco, Gesù chiede a Santa Faustina preghiera e sacrificio per le anime. Vilno 1934. Una volta che il mio confessore mi ordinò di chiedere a Gesù che cosa significano i due raggi sull'immagine, risposi: Va bene, lo domanderò al Signore. Mentre pregavo, udii interiormente queste parole: I due raggi rappresentano il sangue e l'acqua. Il raggio pallido rappresenta l'acqua che giustifica le anime. Il raggio rosso rappresenta il sangue che è la vita delle anime. Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della mia misericordia quando sulla croce il mio cuore, già in agonia, venne squarciato con la lancia. Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del Padre mio, beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la giusta mano di Dio. E quindi i due raggi, appunto il sangue e l'acqua, l'acqua che purifica, ecco Gesù che attraverso il suo sacrificio ci ottiene la grazia della remissione dei peccati, e invece il sangue, la vita nuova, la vita divina che sorge in noi. Quindi ci sono due aspetti nella redenzione, uno di purificazione, l'altro di elevazione, no? Desidero che la prima domenica dopo la Pasqua sia la festa della misericordia. Chiedi al mio servo fedele che in quel giorno parli al mondo intero di questa mia grande misericordia. In quel giorno chi si accosterà alla sorgente della vita, questi conseguirà la remissione totale delle colpe e delle pene. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Oh, quanto mi ferisce la diffidenza di un'anima. Tale anima riconosce che sono santo e giusto e non crede che io sono misericordioso. Non ha fiducia nella mia bontà. Anche i demoni ammirano la mia giustizia, ma non credono alla mia bontà. Il mio cuore gioisce del titolo di misericordia. Annuncia che la misericordia è il più grande attributo di Dio. Tutte le opere delle mie mani sono coronate dalla misericordia. Quindi, appunto, l'invito a fare tesoro di questa festa, accostandoci al sacramento della confessione con fiducia, con pentimento chiaramente delle nostre colpe, ma anche con fiducia nella bontà di Dio che desidera, ecco, desidera purificarci e sollevarci, elevarci. 5 dicembre 1934, una mattina, dopo aver aperto la porta del convento per far uscire i nostri operai addetti alla distribuzione del pane, entrai un momentino nella piccola cappellina per fare una breve visita e rinnovare le intenzioni del giorno. Ecco Gesù, oggi tutte le sofferenze, le mortificazioni e le preghiere le offro per il Santo Padre affinché approvi la festa della misericordia. Ma Gesù, devo dirti ancora una parola. Sono molto stupita per il fatto che mi ordini di parlare di questa festa della misericordia, quando tale festa, a quanto mi dicono, esiste già. Quindi perché dovrei parlarne? E Gesù mi rispose: Chi mai ne è informato tra la gente? Nessuno. E perfino coloro che debbono proclamare e dare delle istruzioni alla gente su questa misericordia, spesso essi stessi non lo sanno. Per questo desidero che questa immagine venga solennemente benedetta la prima domenica dopo Pasqua e che riceva culto pubblico, in modo che tutti possano esserne informati. La sofferenza è il tesoro più grande che ci sia sulla terra. Essa purifica l'anima. Nella sofferenza conosciamo chi ci è veramente amico. Il vero amore si misura col termometro della sofferenza. Gesù, ti ringrazio per le piccole croci quotidiane, per le contrarietà che incontro nelle mie iniziative, per il peso della vita comunitaria, per l'interpretazione distorta delle mie intenzioni, per le umiliazioni che mi provengono dagli altri, per il comportamento aspro verso di noi, per i sospetti ingiusti, per la salute cagionevole e per le forze che vengono meno, per il ripudio della mia volontà, per l'annientamento del proprio io, per il mancato riconoscimento in tutto, per gli impedimenti posti a tutti i miei progetti. Ti ringrazio Gesù per le sofferenze interiori, per l'aridità dello spirito, per le paure, i timori, i dubbi, per il buio fitto, le tenebre interiori, per le tentazioni e le diverse prove, per le angosce che è difficile descrivere, soprattutto per quelle in cui nessuno ci capisce, per l'ora della morte, per la dura lotta che precede, e per tutta la sua amarezza. Ti ringrazio Gesù che hai bevuto il calice dell'amarezza prima di porgerlo a me raddolcito. Ecco, accostato alle mie labbra il calice della tua santa volontà. Avvenga di me secondo il tuo volere. Avvenga di me ciò che ha stabilito la tua sapienza fin dall'eternità. Bella, no, questa preghiera che Santa Faustina eleva, no, al Signore, ringraziandolo anche di tutte le croci, umiliazioni, contraddizioni, ecco, dovremmo farla nostra, ecco, soprattutto quando siamo tentati di ribellarci, no? Domenica 28 aprile 1935, domenica in albis, cioè festa della misericordia del Signore e chiusura del giubileo della redenzione. Ecco, quell'anno era un anno speciale indetto dal Papa, il giubileo della redenzione. Quando andammo a quella solenne funzione, il cuore mi batteva dalla gioia, poiché quelle due solennità, cioè redenzione e misericordia, erano unite strettamente fra di loro. Pregai Dio perché concedesse misericordia alle anime dei peccatori. Quando la funzione stava per finire, il sacerdote prese il Santissimo Sacramento per impartire la benedizione, tutto a un tratto vidi il Signore Gesù con lo stesso aspetto che ha nell'immagine. Il Signore diede la benedizione e i raggi si diffusero su tutto il mondo. All'improvviso vidi un bagliore inaccessibile, a forma di un'abitazione di cristallo intessuta con onde di luce, impenetrabile a qualunque creatura e spirito. Per accedere a quel bagliore c'erano tre porte, e in quel momento entrò Gesù con lo stesso aspetto che ha nell'immagine, in quel bagliore, attraverso la seconda porta, fino all'interno dell'unità. Questa è l'unità trina, che è l'incomprensibile infinito. Inaspettatamente udì una voce. Questa festa è uscita dalle viscere della mia misericordia ed è confermata nell'abisso delle mie grazie. Ogni anima che crede e ha fiducia nella mia misericordia la otterrà. Una volta udì queste parole: figlia mia, parla a tutto il mondo della mia inconcepibile misericordia. Desidero che la festa della misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime, specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno sono aperte le viscere della mia misericordia. Riverserò tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. L'anima che si accosta alla confessione, alla santa comunione, riceve il perdono totale delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessun'anima abbia paura di accostarsi a me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto. Ecco, lo scarlatto, cioè il rosso, rappresenta il sangue, quindi l'omicidio, cioè i peccati più gravi, più terribili, no? Anche se i suoi peccati fossero come scarlatto, nessun'anima abbia paura di accostarsi a me. La mia misericordia è talmente grande che nessuna mente, né umana né angelica, riuscirà a sviscerarla pur impegnandovisi per tutta l'eternità. Tutto quello che esiste è uscito dalle viscere della mia misericordia. Ogni anima nei miei confronti rifletterà per tutta l'eternità sul mio amore e sulla mia misericordia. La festa della misericordia è uscita dalle mie viscere. Desidero che venga celebrata solennemente la prima domenica dopo Pasqua. L'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà alla sorgente della mia misericordia. La pace che è anzitutto dono di Dio perché è riconciliazione dell'uomo con Dio. La vera pace comincia nella coscienza, no? Dell'uomo, nell'anima dell'uomo. Non ci può essere pace tra i fratelli se non c'è pace anzitutto con Dio. Tuttavia, per evitare che entriamo in un errato concetto di misericordia, è bene qui riportare la visione che Santa Faustina ha dell'inferno. Così scrive: oggi, sotto la guida di un angelo, sono stata negli abissi dell'inferno. È un luogo di grandi tormenti per tutta la sua estensione spaventosamente grande. Queste le varie pene che ho viste. La prima pena, quella che costituisce l'inferno, è la perdita di Dio. Perdere Dio, il sommo bene. La seconda, i continui rimorsi di coscienza, il verme, no, di cui parla Gesù, il verme che corrode, mangia, ma senza consumare. La terza, la consapevolezza che quella sorte non cambierà mai per l'eternità. La quarta pena è il fuoco che penetra l'anima ma non l'annienta. È una pena terribile. È un fuoco puramente spirituale acceso dall'ira di Dio. La quinta pena è l'oscurità continua, un orribile soffocante fetore. Benché sia buio e demoni e le anime dannate si vedono fra di loro e vedono tutto il male degli altri e il proprio. La sesta pena è la compagnia continua di Satana. La settima pena è la tremenda disperazione, l'odio di Dio, le imprecazioni, le maledizioni, le bestemmie. Queste sono pene che tutti i dannati soffrono insieme, ma questa non è la fine dei tormenti. Ci sono tormenti particolari per le varie anime che sono i tormenti dei sensi. Ogni anima con quello che ha peccato viene tormentata in maniera tremenda e indescrivibile. Ci sono delle orribili caverne, voragini di tormenti, dove ogni supplizio si differenzia dall'altro. Sarei morta alla vista di quelle orribili torture se non mi avesse sostenuto l'onnipotenza di Dio. Sono quasi espressioni simili a quelle che troviamo anche in Suor Lucia di Fatima, nelle memorie, no? Quando dice: se la Madonna non ci avesse assicurato prima il paradiso, saremmo morti di spavento davanti alla realtà dell'inferno. Il peccatore sappia che col senso col quale pecca verrà torturato per tutta l'eternità. Scrivo questo per ordine di Dio affinché nessun'anima si giustifichi dicendo che l'inferno non c'è, oppure che nessuno c'è mai stato, o che nessuno sa come sia. Io, Suor Faustina, per ordine di Dio, sono stata negli abissi dell'inferno allo scopo di raccontare alle anime e testimoniare che l'inferno c'è. Quindi Santa Faustina, che è l'apostola della misericordia, ci ricorda anche la realtà dell'inferno. Far conoscere l'inferno è anche un'opera di misericordia perché l'anima si avveda e non cada nel falso tranello di dire: siccome Dio è misericordia, allora posso fare quello che voglio. No, perché le nostre azioni determinano la nostra scelta e Dio rispetta la nostra scelta, che sarà fissata poi in punto di morte. Quindi, se abbiamo scelto il male, saremo radicati per sempre nel male. Ora non posso parlare di questo, l'ordine da Dio di lasciarlo per iscritto. I demoni hanno dimostrato un grande odio contro di me, ma per ordine di Dio hanno dovuto obbedirmi. Quello che ho scritto è una debole ombra delle cose che ho visto. Una cosa ho notato, e cioè che la maggior parte delle anime che ci sono anime che non credevano che ci fosse l'inferno. Quando ritornai in me, non riuscivo a riprendermi per lo spavento, al pensiero che delle anime là soffrono così tremendamente. Per questo prego con maggior fervore per la conversione dei peccatori e invoco incessantemente la misericordia di Dio per loro. Oh mio Gesù, preferisco agonizzare fino alla fine del mondo nelle più grandi torture piuttosto che offenderti col più piccolo peccato. Il Signore mi ha detto di recitare questa coroncina per 9 giorni prima della festa della misericordia. La novena deve cominciare il venerdì santo. Durante questa novena, dice Gesù, elargirò alle anime grazie di ogni genere. Desidero, dice ancora Gesù, che durante questi 9 giorni tu conduca le anime alla fonte della mia misericordia affinché attingano forza, refrigerio ed ogni grazia di cui hanno bisogno per le difficoltà della vita e specialmente nell'ora della morte, che è l'ora in cui si decide la nostra eternità. Perché appunto siamo trovati nella grazia di Dio. Ogni giorno condurrà il mio cuore un diverso gruppo di anime e le immergerà nel mare della mia misericordia. E io tutte queste anime le introdurrò nella casa del Padre mio. Ogni giorno chiederà il Padre mio la grazia per queste anime, per la mia dolorosa passione. Ecco, ciò che ottiene, no? La grazia, la passione di Gesù, il giusto, l'agnello che si offre per noi. Sor Faustina domanda: Gesù, non so come fare questa novena e quali anime introdurre prima nel tuo misericordiosissimo cuore. E Gesù mi rispose che me l'avrebbe detto giorno per giorno quali anime devo introdurre nel suo cuore. Quindi vengono le 9, diciamo, preghiere, che si recitano durante la novena e nelle quali appunto noi, affidiamo al Signore le varie categorie di anime, ogni giorno una categoria diversa. Bene, allora vogliamo predisporci a questa festa, approfittare del dono, ecco, della grazia speciale che il Signore vuole fondere in questo giorno, predisponendoci, ecco, con la confessione, ricevendo Gesù nella Santa Comunione, chiedendo la grazia, ecco, che ci liberi il cuore, ecco, da tutto ciò che ostacola la grazia divina, che è il peccato, appunto. Per poter così un giorno entrare in cielo a cantare per sempre le misericordie del Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, confido in te. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.